Ritmo della Terra, musica di Tony Esposito, ci segnala che siamo nello spazio dell'accesso di Radio Vaticana con Earth Day Italia dalla redazione. Saluto Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio Tiziana. Ancora mi dicono dalla regia che non è ancora collegata, ma lo sarà tra poco. Allora, inseriamo intanto il tema di oggi di Earth Day Italia, perché nel 2022, quindi l'anno prossimo, saranno celebrati i 100 anni della fondazione dei due più antichi parchi nazionali italiani, il Gran Paradiso e il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In Abruzzo c'è chi ha già festeggiato il centenario, perché se è vero che l'area protetta è nata nel 1922, un anno prima, nel novembre del 1921, fu istituita l'area dell'ente autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo grazie a 500 ettari di territorio donati dal comune di Opi. E poi tutto è cresciuto, il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo si è moltiplicato per 100 fino a superare i confini di altre due regioni, quindi Lazio, Molise e Abruzzo. Io saluto in collegamento Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia. Buon pomeriggio Tiziana.
Eccomi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te Luca.
Allora, oggi andiamo nel parco, sì, nel Gran Paradiso, sì, e nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. C'è la neve,
sì,
così almeno le foto ci dicono, e quindi diciamo c'è un clima natalizio.
Esatto, oggi allora diciamo che, come dicevi tu, il parco è veramente immenso, sono oltre 50.000 ettari, più o meno diciamo come un grande comune italiano, e comprende quasi 5.000 ettari di riserve naturali, quindi abbiamo 4 fiumi, 8 laghi, montagne che superano i 2.200 metri, quindi sicuramente con la neve, e 25 comuni di 3 regioni, nelle province di Frosinone, Isernia e L'Aquila. È un parco naturale molto particolare perché, come sentiremo dal nostro ospite, lui lo definisce non è una riserva indiana, come dice lui, perché è molto abitato. Ci sono 25 comuni che si trovano all'interno del parco, con centri storici, infrastrutture e attività economiche e produttive. E tutto questo viene tenuto in equilibrio dalla grandissima ricchezza dell'ambiente naturale di questi luoghi.
In questo spazio dell'accesso con Earth Day Italia noi parliamo naturalmente, amici ascoltatori, di temi ambientali, lo avrete capito, il giovedì a quest'ora. Oggi dobbiamo anche ricordare che nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise vivono anche 3 animali molto importanti per l'equilibrio naturalistico: il camoscio d'Abruzzo, il lupo appenninico, ma l'orso marsicano. C'è anche l'orso marsicano, che tra l'altro sempre di più si avvicina, soprattutto in inverno, ai centri abitati, addirittura anche nei giardini. E qualche dolcetto se lo vanno anche a prendere, Tiziana.
Sì, è notizia di qualche giorno fa, infatti, che è stato catturato il simpaticissimo orso guanguarrito, che praticamente si era girato appunto nel roccaraso e aveva mangiato vari biscottifici, poi però è stato diciamo così preso tra virgolette in inganno con delle mele, è stato narcotizzato e riportato e trasferito nei suoi luoghi, nel suo habitat naturale, che appunto è il Parco Nazionale d'Abruzzo, tra i boschi bellissimi dell'Abruzzo. L'orso marsicano è una sottospecie dell'orso bruno che vive appunto nel centro della nostra penisola. Purtroppo ci sono rimasti soltanto 50-60 esemplari di questo orso, perché appunto purtroppo la colpa è sempre un po' nostra, di noi uomini, perché la metà delle morti si possono attribuire a bracconaggio, avvelenamenti o anche a delle cause accidentali, però anche appunto perché magari attraversano e perché le auto o i treni possono diciamo investirli. Quindi diciamo che 8 orsi su 10 di questa specie a rischio estinzione perdono purtroppo la vita per colpa dell'uomo. Ecco.
Allora ascoltiamo l'intervista di Giuliano Giulianini a Corrado Guacci, consulente del Parco Nazionale, già consulente del Parco Nazionale, che si occupa di diverse pubblicazioni naturalistiche.
Presidente, per merito di chi e per quali motivi venne istituito il Parco Nazionale 100 anni fa?
Il Parco Nazionale è figlio di una riserva di caccia. Le mosse di questo parco e quindi prima di questa riserva presero il via proprio da Villetta Barrea, perché un suo illustre concittadino, Leonardo Dorotea, che all'epoca era sindaco, intese attirare l'attenzione, probabilmente anche la benevolenza del nuovo sovrano Vittorio Emanuele II, offrendogli i diritti di caccia su quei territori. Obiettivo che venne invece raggiunto 10 anni dopo, nel 1872, dai due fratelli sibari, possidenti armentari della zona di Pescasseroli, che riuscirono appunto offrendo i diritti di caccia su 3 montagne di loro proprietà. Quindi nel 1873 si costituì questa reale riserva di caccia dell'Alto Sangro, che durò fino al 1878 con la morte di Vittorio Emanuele II, il re cacciatore che, nonostante questa passione, nonostante la bellezza di questi posti, non riuscì mai a scendere giù in Abruzzo ad esaudire appunto la sua passione cinegetica. Mentre invece il nipote, il principe di Napoli, futuro re Vittorio Emanuele III, venne da principe di Napoli a fare delle battute di caccia, invitato sempre dai sipari, e nel 1900 decise di riaprire di nuovo questa riserva. Riserva che durò fino al 1912, quando dovette chiudere, diciamo, per l'esosità dei costi di mantenimento della stessa. E quindi, chiusa nel 1912 la riserva, dal gennaio 1913 rincominciarono le mattanze di camosci e gli abbattimenti degli orsi. Di queste notizie preoccupanti giungevano a Roma dall'Abruzzo, mise in allarme un gruppo di illuminati, naturalisti, politici, uomini di cultura, di scienza, intellettuali, che incominciarono a effettuare delle pressioni affinché in quella zona si istituisse un parco nazionale, proprio per proteggere quest'ultimo esemplare della grande fauna appenninica, il camoscio d'Abruzzo e l'orso bruno marsicano. Dopo il 1918, questo drappello di illuminati, come mi piace definirli, rendendosi conto che la velocità, la sensibilità della politica non era la stessa loro, decise di anticiparla. E quindi nel 1921 inaugurarono il Parco Nazionale d'Abruzzo come ente privato, a partire dal primo affitto di 100 ettari della costa camosciana del comune di Opi, arrivò ai 12.000 ettari di dote che consentirono poi, il successivo 9 settembre 1922, di inaugurare ufficialmente il Parco Nazionale a Pescasseroli davanti alla Fontana di San Rocco.
In questi 100 anni la società è molto cambiata, ovviamente. Com'è cambiato l'aspetto del parco?
Probabilmente il Erminio Sipari vedeva nel parco un motivo di sviluppo locale, tant'è vero che lui parlava di industria alberghiera, cioè vedeva nel parco una leva economica, una forma di riscatto per quelle montagne abruzzesi relegate a un mondo di pastorizia abbastanza di povertà. Il parco invece negli anni, e soprattutto a partire dalla fine degli anni 60, quindi con la gestione di Franco Tassi come direttore, invece ispirata a rigorosi criteri di conservazione del patrimonio naturale, ovviamente tenendo sempre conto anche della possibilità di sviluppo locale. Il parco non è mai stato visto come una riserva indiana, ma senz'altro l'aspetto conservazionistico si è sviluppato negli ultimi anni. All'inizio mi lasci passare l'osservazione, la conservazione dell'orso del camoscio era un alibi per andare verso uno sviluppo locale di quelle zone.
Appunto, gli orsi, i lupi, il camoscio, ma anche gli uccelli rapaci, i grandi rapaci, qual è la situazione di questi e degli altri animali del parco?
Diciamo che allora, quando il parco nacque, l'orso e il camoscio erano gli animali da proteggere, ma il lupo, l'aquila e gli altri rapaci erano considerati animali nocivi, quindi venivano tranquillamente perseguiti fino agli anni 60. Poi si è cominciato a capire che animale nocivo era un termine contrario, diciamo, alla conservazione, ma all'inizio c'era la caccia al lupo. Oggi ovviamente gli occhi sono tutti puntati sull'orso marsicano. Il camoscio d'Abruzzo già è uscito da una situazione di crisi in cui si trovava negli anni 80, in cui c'era un branco, due branchi sul Monte Amaro e sul Monte Meta. Poi con le varie operazioni di reintroduzione sui sibillini, sulla maiella, oggi il camoscio si può dire è fuori pericolo. Così non è per l'orso bruno marsicano. Il lupo, sappiamo tutti che dopo l'operazione San Francesco dei primi anni 70, quando se ne contavano un centinaio, 200 individui al massimo, i decreti di divieto, poi la legge sulla caccia che ne stabilì il divieto assoluto, la creazione di tutta una serie di parchi lungo la catena dell'Appennino, le reintroduzioni di ungulati, cervi, caprioli, camosci, mufloni, hanno fatto sì che il lupo oggi non sia più da considerare un animale in pericolo come era invece negli anni 70.
Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è spesso preso a modello per la convivenza appunto delle attività umane e dei tanti comuni che ci sono dentro con la parte selvatica del parco appunto. Innanzitutto le chiedo se è tutto così rose e fiori o se ci sono comunque degli elementi di attrito e poi quali sono le differenze con gli altri parchi italiani.
Da noi il lupo, l'orso ci sono sempre stati, non sono mai scomparsi. L'orso non è mai stato visto come un elemento di disturbo pesante, perché l'orso ha anche una modalità di predazione diversa, ha una dieta diversa. L'orso è onnivoro, ma è prevalentemente vegetariano. Diversamente il lupo ha una dieta strettamente carnivora, quindi questa caratteristica lo ha fatto sempre individuare come un nemico da perseguitare in tutti i modi. Da noi la concentrazione di lupo di orso è unica rispetto agli altri parchi. Oggi anche gli altri parchi hanno il lupo, ma fino a 20-30 anni fa non avevano né il lupo e tantomeno l'orso, quindi la differenza è questa. Noi ci si è abituati insomma a convivere e anche a combatterlo, perché anche oggi, nonostante tutto, continuano gli atti di bracconaggio sia nei confronti del lupo e qualche volta anche nei confronti dell'orso.
Grazie a Corrado Guacci, al microfono di Giuliano Giulianini. Tiziana Tuccillo, ci dobbiamo salutare, appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a tutti voi e buon pomeriggio.
Grazie a Verde Italia, noi finiamo qua, amici ascoltatori, da Luca Collodi è tutto, la linea va al giornale radio.